E proviamo a rimetterci in contatto con il nostro ospite. Antonio, sei lì?
Eccomi.
Oh, fantastico, benissimo, diamo il bentornato, siamo veramente felici di riaverti con noi. Antonio Arevalo, poeta e curatore d'arte cileno, adesso sei anche italiano, Antonio.
Sì, da un mese sono
Oh,
italiano.
questo è fantastico, però diciamo che ecco, la tua identità è sempre stata per te molto importante e come mi dicevi in questi giorni c'è stata anche la ricorrenza purtroppo dell'11 settembre 1973 in Cile, insomma, ne vogliamo
Certo,
parlare.
51 anni dopo il colpo di Stato in Cile, che ci ha segnato non solo all'intero paese, ma al mondo intero, penso.
Certo, insomma, Salvador Allende, un personaggio che poteva veramente cambiare la storia dell'America Latina, non credi?
Assolutamente, certo.
Certo, e insomma, quindi è importantissimo ricordarlo. E noi siamo qui anche a parlare della tua attività come curatore d'arte e di questa splendida realtà che stai creando, diciamo, mattone per mattone, no? Nella torre di Sipicciano. Raccontaci come sta andando.
Guarda, più che altro io seguo un humus che c'è già in questo territorio ed è il territorio Latuscia, no? Latuscia Viterbese, dove hanno vissuto Castellani, Baltus, Matta, Pasolini e continuano a sceglierlo come posto di dimora gli artisti contemporanei. Per cui un po' su questa scia io ho voluto costruire un avvicinamento più che altro all'arte contemporanea, perché qui si parla molto della città che muore, la città fantasma, eccetera, però io avevo bisogno forse di riprendere quell'humus che ci avevano dato questi artisti contemporanei che hanno fatto comunque vivere questo territorio. E per cui me la sono sentita di prendere questa torre di origine medievale, ma poi divenuta la torre Enel, al centro del paese, a differenza delle altre torri Enel, questa è proprio la parte più alta del paese. E niente, ho cominciato a ristrutturarla e l'anno scorso ho inaugurato Escivio, un'opera site-specific del cileno Iván Navarro, che ha sempre lavorato con la luce, per cui era un po' la continuità della torre Enel alla luce contemporanea di un artista come Iván Navarro. La cosa interessante di Iván Navarro, tu hai visto l'opera per cui Escivio,
Certo,
un'opera
certo, certo.
fortissima, no? Qualcuno ha detto che era quasi una parolaccia agli orecchi perché ci faceva male il solo sentirla, per cui leggerla e vederla in un'opera d'arte era ancora peggio perché una specie di schiaffo all'uomo. Iván Navarro è nato nel 72, è cresciuto in dittatura col coprifuoco, per cui i suoi elementi creativi sono la luce, la luce, l'elettricità, gli elementi un po' della tortura, no? L'elettricità che usavano per la tortura, gli specchi che si usano per gli interrogatori in cui tu non vedi fuori da dentro, ma da fuori ti
Sei
stanno vedendo.
osservato da
Perché,
fuori, certamente, sì.
certo, e per cui lui ha voluto farci questo regalo facendo quest'opera, all'inizio doveva essere eco, perché lui voleva parlare del tempo, eccetera, ma dopo tutti questi successi, le guerre, eccetera, ha pensato che la cosa migliore era lavorare su un elemento di cui avevamo già lavorato, che era il massacro nazista alle fosse ardeatine, e per cui la parola Cirio ci stava tutta.
Certo, cioè è una parola molto forte e poi ecco, l'installazione è una specie di pozzo senza fondo, no? Per quello
Esattamente.
è molto inquietante perché si entra in questa stanza dentro la torre e si vede questo gioco di specchi che porta in una serie di profondità che non finiscono mai, no?
Certo, io non svelerò il segreto, però un po' vorrei lasciare un po' un richiamo.
Certo.
L'artista, quello che ha fatto l'artista è mettere in ordine gli specchi più che altro, e lo specchio ha fatto il suo, gli specchi hanno fatto il suo lavoro, perché loro hanno composto quello che noi vediamo come opera, e l'artista semplicemente ha messo ordine, ha fatto una scultura quasi michelangiolesca, di qualche maniera contemporanea, dico, per sto dicendo.
Certo, certo, assolutamente. È una, infatti, una un'opera che mette insieme il passato e il futuro, perché poi esistono tanti luoghi anche da quelle parti dove ci sono i pozzi, no? A Orvieto anche c'è il
certo.
pozzo, insomma, c'è un contatto tra arte antica e arte contemporanea. Ed è molto importante quello che dici, Antonio, perché i paesi non devono essere trattati come delle bomboniere, i paesi devono vivere, i borghi devono vivere anche con l'arte contemporanea, anche con un'arte disturbante, inquietante, che ci parla del nostro presente, dell'attualità, non devono essere imbalsamati, no?
Certo, no, non solo questo, lo hanno capito anche i signori del paese, soprattutto sono venute le signore, le nonne, le mamme, venivano, io spiegavo un po' il lavoro e loro tornavano due giorni dopo con i bambini, con i nipoti, e raccontavano loro l'opera. Questo per me è molto stimolante, che la gente capisca che l'arte contemporanea non è solo un quadro appeso al muro, ma è un pensiero, un gesto o un oggetto così forte come Escilio, appunto, di Ivan Navarro. E questo è per me, mi sento ripagato con questo, assolutamente, sentire che la gente del paese capisce cos'è la contemporaneità. Cosa è l'arte oggi nel 2024, insomma?
Certo.
E poi se questo aiuta anche ai giovani che sono a scuola e che stanno e vorrebbero intraprendere una carriera artistica, per me proprio sarebbe il massimo, veramente il massimo.
Questo è importante, perché quando io sono venuta a visitare quest'opera, tu hai organizzato anche un bellissimo concerto di un artista, un grande chitarrista, Alberto Cumplido,
certo.
Ed è stato molto, ha avuto molto successo, e c'erano persone del paese ma anche di fuori, e anche giovani che stanno quindi appassionandosi al tuo lavoro, Antonio. Io penso che questa sia una grandissima soddisfazione per te, no?
Sì, certo, puoi creare soprattutto questa complicità con artisti di altissimo livello che comunque vengono, si dicevano nell'inaugurazione, abbiamo avuto un artista sloveno che ha fatto una performance iniziale, per l'inaugurazione abbiamo avuto anche quattro accademie di belle arti, cinque allievi di diverse accademie, da cui Blera, Palermo, Viterbo e Roma, che hanno partecipato a tutte le tavole rotonde che abbiamo organizzato con Gian Maria Tosati, che in quel momento era l'artista italiano alla Biennale di Venezia, con Gabi Scardi, che è una delle grandi critiche italiane, che lavora a Milano, insegna a Milano, e poi non solo, con tutte le realtà locali, per cui Tommaso Cascella, Sculture in Campo di Lucia,
certo.
Catania, con l'Arci di Viterbo, con le attività culturali, abbiamo voluto un po' riconoscerci fra quelli che facciamo arte contemporanea nella Tuscia.
Ecco, questo è importante.
È molto stimolante, sì.
Certo,
sì.
Creare una rete, perché, ecco, ricordiamo, ci sono stati anche in passato altri luoghi come Civitella d'Agliano, dove c'è la Serpara, no? Con una sorta di giardino con sculture contemporanee creato da Paul Wegener. Quindi ci sono varie situazioni ed è bello metterle un po'
certo,
in rete.
E a Civitella d'Agliano c'è stata anche una residenza molto interessante negli anni 70, e infatti la cosa bella è che adesso tu puoi parlare col sindaco, il sindaco capisce perfettamente di cosa stiamo parlando. Mottura è una persona che è cresciuta, il sindaco di Civitella, che è cresciuta con la contemporaneità, è cresciuto con la contemporaneità, parlando di arte contemporanea con critici importantissimi, di altissimo livello, e con artisti residenti, per cui l'idea è quella, è un po' riaccendere questa miscia che si era accesa tempo fa, insomma, che si è spenta un po' nel tempo, ma che possiamo farla diventare una vera bomba.
Ma certo,
produttiva,
certo.
Produttiva, certo.
E che è una cosa, infatti, che porta anche persone interessate e turismo di qualità, diciamo, ecco, non turismo mordi e fuggi come quello che subiamo oggi un po' a Roma. E questo soprattutto grazie a persone come te che vivono proprio nel posto, perché ricordiamolo, tu vivi proprio a Sipicciano, in questo piccolo paese della Tuscia, dove hai acquistato questa torre che era abbandonata e l'hai fatta diventare un luogo, le hai dato una nuova vita e stai ancora lavorando su questo.
Lavorando, ho fatto un crowdfunding per poter creare il primo e il secondo piano. Il primo piano sarà un luogo anche espositivo, perché c'è stata una novità durante quest'anno. Ivan Navarro ha deciso di donarci questa importantissima opera, e per cui io ho deciso, insieme ai miei collaboratori, di mantenere quest'opera per sempre nel pian terreno, creare una sorta di dialogo con gli artisti che verranno con quest'opera e con l'artista. Infatti l'11 settembre dell'anno scorso io ho fatto dialogare in un dialogo virtuale Roberto Bolaño, lo scrittore cileno deceduto a 52 anni, importantissimo scrittore, molto amico mio, per cui ho esposto i suoi manoscritti, i quartieri dell'arte di Viterbo, letto Notturno cileno. È stata una serata molto emotiva. Poi il giorno della memoria è venuto Filippo Riniolo, artista con residenza a Roma, che ha letto tutti i nomi dei deportati italiani ad Auschwitz, e ti giuro, dal primo nome all'ultimo nessuno si è mosso, ed erano diverse migliaia, insomma. L'idea è quella, parlare nel primo pian terreno, dialogare con questa opera Cidio, e poi nel primo piano, in futuro, fra poco, sicuramente a dicembre, faremo una mostra collettiva e continueremo un calendario più fitto, insomma, di mostre e di eventi. Il terzo piano sarà un luogo che ospiterà, volendo, un artista che preparerà un'opera site specific. Non so se tu sai, ma le torri si comunicano fra di loro, per cui noi dalla torre di Sipiciano riusciamo a vedere la torre di Chia di Pasolini.
Ah, bellissimo, non sapevo questa cosa. Beh, fantastico.
Sì,
eh.
Sì. Allora l'idea a un certo punto è creare anche un dialogo virtuale con Pasolini, no? Sarebbe molto, molto, molto bello.
Certo, sarebbe assolutamente una cosa fantastica. E poi quando io sono stata a vedere appunto il micro museo della Tuscia, tu mi hai fatto vedere anche un bel terrazzo che potrebbe diventare un giardino delle sculture, no?
Guarda, c'è un posto abbandonato, molto degradato, che è un terrazzo accanto, che è proprietà dell'Università Agraria di Sipiciano. E a me piacerebbe, uno dei miei sogni sarebbe riuscire a portare scultura contemporanea anche da vedere direttamente dall'alto, dalla torre di Sipiciano, e creare un dialogo, un parco, continuando con tutta questa storia dei parchi, no? Il parco di Borvilma, la Serpara, le sculture in campo di Lucilla Catania, c'è Ablera, un altro luogo di sculture. E riportare la scultura contemporanea, che è poco conosciuta, no? Noi conosciamo le cose più o meno materiche, ma c'è Davide Dormino che fa delle bellissime cose per terra, anche con la sabbia, con la terra, fa delle poesie che si possono leggere soltanto dall'alto. Mi piacerebbe moltissimo riuscire a fare questo, e sicuramente sarà una nostra sfida per l'anno prossimo.
Benissimo, quindi la raccolta fondi continua, perché noi poi condivideremo anche il link sul podcast di questa intervista, quindi chi vuole contribuire può farlo ancora adesso?
Certo, io infatti parto di un concetto: 25 euro non fanno male a nessuno, insomma, da 20, 25, 15 euro,
certo.
Sono un granello di sabbia che alla fine, l'importante è continuare. Sai, l'importante è non fermare questo fiume di energia, perché chiunque apporti qualcosa vuol dire che sta creando, ingrandendo quest'onda,
certo,
che ci permetterà poi dopo di poter realizzare il nostro Fitzcarraldo, perché io lo chiamo Fitzcarraldo.
È meravigliosa questa cosa, infatti. Però ecco, è importante anche il concetto che l'arte appartiene a tutti, questa bellezza è un bene comune, ecco, non è una cosa per pochi eletti che hanno 20 lauree, cioè l'arte vive con noi, dovunque noi andiamo la bellezza ci porta in alto, ci aiuta a vivere, a superare tutti i momenti difficili. Questo io credo che non sia una cosa banale, non è un'ovvietà, Antonio, lo dobbiamo sempre ribadire, non credi?
Sì, io penso poi fondamentalmente che bisognerebbe riaprire anche il dialogo alle altre arti, perché l'arte contemporanea è un linguaggio molto, molto grande, per cui io sto cercando di incorporare la musica, ma mi piacerebbe incorporare la scrittura, mi piacerebbe, uno dei miei sogni è ricreare questa inaugurazione che abbiamo fatto con Ivan Navarro, ma crearla con altre arti, per cui parlare con un musicista, che rimanga a dormire qui da noi almeno una settimana, con uno scrittore, e poi alla fine riuscire a fare vedere quello che nasce attraverso questo dialogo, questa residenza, una residenza vera, perché non è solo arte contemporanea, non ce la cantiamo, ce la suoniamo solo tra gente che fa arte contemporanea, ma anche gente che fa musica contemporanea,
certo,
che fa una lettura teatrale di maniera nuova, Ricordiamoci che Roma fu importantissimo per il teatro immagine, no? Oggi il teatro immagine non esiste quasi e deve ripensarlo o ricordarci e raccontarlo. Per me è importantissimo parlare della Gaia Scienza, di Falso Movimento, dei magazzini criminali all'epoca, no? di tutti questi gruppi che hanno veramente, che sono la base della nostra, sono il motore e la base della nostra creatività, che oggi, certo, nessuno delle nuove generazioni non conoscono.
No, infatti questo infatti è un problema. Diciamo che poi a Roma ecco, c'è un po' di difficoltà per avere degli spazi veramente indipendenti sia per l'arte che per la musica. Tu vieni spesso a Roma, qual è la tua impressione sulla nostra grande capitale?
Guarda, io ho avuto vado pochissimo a Roma ultimamente. Però ho avuto la fortuna di vedermi grandi mostre, perché non so, Roma è difficile, molto difficile, per me non lo è stato perché mi sentivo molto protagonista quando ero lì, ma oggi per vedere le mostre mi tocca andare a Milano, mi tocca andare a Firenze, mi tocca un po' girare l'intera Italia, mm-hmm, per poter vedere. Sono contento perché ho visto una bellissima mostra di Santiago Sierra a Milano, poi ho visto Carla Cardi a Roma, poi sono andato al Macro con delle proposte molto molto interessanti. Pochissima gente, il pubblico è proprio non c'è. Io sono andato al Macro e penso di essere stato io e un'altra persona al Macro, che vuol dire un sacco di soldi spesi per mantenere aperta una struttura come quella, e due persone è un po' uno schiaffo alla cultura,
certo,
che non so, è come se fosse finita un'epoca.
Forse questo è vero, nel senso che magari a Roma si pubblicizzano di più delle mostre su cui si è sicuri, no? Degli grandi, sì, artisti del passato, e poi si fa poco attenzione alla ricerca, all'arte contemporanea, agli spazi anche che le si possono dedicare. Il Macro è un museo molto bello, però ultimamente forse è stato un po' trascurato, poi ci sono stati dei cambiamenti anche al Vertice, ricordo.
Sì, certo. È diventato Palaexpo, no? Con questa struttura che è il Palazzo delle Esposizioni, con il Matatoio e poi il Macro, se non ho capito male. Comunque io ho fiducia nelle nuove leve. Mi è toccato partecipare in periferia con dei gruppi di artisti che stanno riproponendo delle cose molto interessanti, per cui che sono ex allievi dell'Accademia delle Arti, al primo anno, usciti al primo adesso da poco, da un anno, e stanno facendo delle proposte molto interessanti, molto coraggiose. Io ho fiducia in loro, spero di poter confrontarmi con loro e portarli anche a vedere il micromuseo e creare delle cose insieme qui.
Certo, certo. Senti, diamo qualche informazione pratica ai nostri ascoltatori. Se volessero venire a Sipicciano, che ricordiamo è in provincia di Viterbo, è a un'ora da Roma più o meno, insomma è molto facile arrivarci. E quando è aperto il micromuseo e come funziona?
Guarda, il micromuseo è aperto il sabato e la domenica, però c'è un telefono in cui potete chiamare. E noi apriamo, se c'è qualcuno a Sipicciano che può aprire, apre per chi viene.
Questa è una cosa bellissima, no? Per cui c'è, sì, sempre qualcuno disponibile a far vedere questo museo.
Certo, ad esempio il 15 c'è un incontro fra Grafignano e Grafignana, che è una città del nord, in cui c'è un gemellaggio e quella gente verrà a vedere il micromuseo tutti insieme. Io farò un percorso io raccontato, e poi c'è l'Avis, che è molto attivo anche qui a Sipicciano, nella Tuscia, che fa degli incontri, e vengono 50 persone, per cui è molto bello. Alla fine divento, sono stanchissimo perché mi tocca parlare 25 volte.
Immagino. lo so, però è anche una tua creatura, quindi è anche una bella, suppongo,
sì,
che insomma,
sì,
ti,
sì,
dà,
sì,
una bella soddisfazione.
E sì, io apro volentieri, quando la gente viene apro volentieri.
No,
guarda, basta
vero,
andare, sì, cercare il micromuseo di arte contemporanea della Tuscia e lì ci sono tutte le informazioni.
Certamente, poi c'è anche il tuo profilo Facebook, no, noi dopo condivideremo il podcast di questa intervista con tutti i link, appunto, se volete contribuire con la vostra piccola briciola per un'arte che sia veramente di tutti. Senti Antonio, io vorrei salutarti con un brano di Gabriella Ferri che tu hai condiviso un po' di tempo fa, Te regalo mis ojos. Come mai hai condiviso questo brano? Ci racconti?
Perché innanzitutto perché era preferito dormire in questa casa dove abito io quando veniva a Sipiciano, non so se tu lo sapevi.
Lo sai che non lo sapevo, è una grande sorpresa questa qui, è bellissimo saperlo,
è uno scoop, perché lei era ospite di Donatella Valori,
ecco,
e lei dormiva qui quando veniva da 2 o 3 volte, nel paese si ricordano ancora, e io appena tornato, arrivato in Italia, sono andato vestivo con un poncio, e sono andato al Colosseo, e chi mi vede, una donna bionda che mi domanda di dove sono, le dico cileno, e lei mi canta Gracias a la vida.
Ah, fantastico, meraviglioso.
Ed era Gabriela Ferri, per cui sono rimasto molto colpito da questo. Nel tempo, molti anni fa, a Campodifiori l'ho rivista, ma erano gli ultimi anni della sua vita, per cui stava un po' male.
In un momento difficile, certo.
Sì, molto,
certo.
In momenti molto molto difficile. Sì, l'ho vista a una festa da Uriel Parre, no, da Uriel, da Alberto Parre, che è un artista che ha lo suo studio a Campodifiori, e per cui per quello ho condiviso questa canzone.
Che è molto bella, adesso noi ce l'andiamo a ascoltare. Io ti ringrazio davvero di cuore, Antonio Arevalo, e in bocca al lupo per questo fantastico progetto, il Micro Museo di Arte della Tuscia. Grazie Antonio.
Viva il lupo!
Viva il lupo sempre! Un saluto a tutta Sipicciano e grazie ancora.
Grazie ancora a voi. Ciao.
Ciao, 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 ciao. E ascoltiamoci subito quindi Gabriela Ferri con questo bellissimo brano Te regalo mis ojos.
Poco poco me querías, tanto tanto me engañabas. Que hoy mi mundo es de un desierto de silencio sin tu amor. Cuánto, cuánto siento ahora el no haber amado poco, como poco casi nada has podido. Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro, y yo mi vida te regalo, así espero. Vale poco, casi nada, quanto, quanto sienta ora, e un aver amato poco, come poco, casi nada, has podido amarme tu. Yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro, y yo mi vida te regalo, así espero que comprendas que mi amor es algo grande y que el tuyo solamente. Vale poco, casi nada, te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro, y yo mi vida.